Capitolo 4. Tutti erano in buona salute. Non era possibile chiamare malattia quello di cui Ivanilich parlava qualche volta, cioè di uno strano sapore in bocca e di una certa sensazione molesta alla parte sinistra dell'addome. Ma questa sensazione molesta andò crescendo e diventò, non ancora, un vero e proprio dolore, ma una pesantezza continua al fianco, cagione di uno stato di cattivo umore. Questo cattivo umore aumentava via via e, aumentando, cominciò a turbare quella vita piacevole, facile, decorosa che s'era stabilita nella famiglia Golovin. Marito e moglie cominciarono a litigare sempre più spesso e presto sparirono la tranquillità e la contentezza, e a fatica si mantenne la sola convenienza. Di nuovo le scenate si fecero frequenti, di nuovo ci furono soltanto intervalli di pace, e assai rari, nei quali marito e moglie potevano stare insieme senza che ci fosse qualche scatto. E Praskovia Fiodorovna, ora, non senza fondamento, diceva che il marito aveva un carattere difficile. Secondo la sua abitudine di esagerare, essa diceva che sempre egli aveva avuto questo tremendo carattere e che ci voleva la sua bontà per averlo sopportato 20 anni. Era vero che i litigi ora cominciavano da lui. I suoi brontolamenti cominciavano sempre prima di andare a tavola e spesso proprio quando cominciavano a mangiare, alla minestra. Allora egli si accorgeva o che una posata o un piatto era sciupato o che una vivanda era mal riuscita o che il ragazzo aveva poggiato un gomito sulla tavola o che la pettinatura della figliuola non gli andava a genio. E di tutte queste cose dava la colpa a Praskovia Fiodorovna. Da principio Praskovia Fiodorovna rispondeva e gli diceva cose spiacevoli, ma per 2 volte egli, al principio del desinare, montò in tale furore che essa capì che si trattava di uno stato anormale, il quale si acuiva in lui con l'ingerire il cibo, e così si calmò. Non gli tenne più testa e soltanto faceva in modo di abbreviare il pranzo. Questa sua sopportazione, Praskovia Fiodorovna se la scriveva a grande merito. Convinta che suo marito aveva un tremendo carattere e che aveva fatto l'infelicità della sua vita, essa cominciò a compiangere se stessa. E quanto più compiangeva se stessa, tanto più odiava il marito. Cominciò a desiderare la sua morte, ma non poteva neppure desiderarla perché allora sarebbe mancato lo stipendio. E questo li irritava ancora di più contro di lui. Si credeva terribilmente infelice, proprio perché neppure la morte di lui poteva salvarla. Si infuriava, lo nascondeva, e questo nascondere il suo furore la faceva infuriare sempre di più. Dopo una scenata nella quale Ivanilich fu particolarmente ingiusto e dopo la quale egli aveva riconosciuto che s'era adirato, sì, ma che ciò dipendeva dalla sua malattia, essa gli disse che se era ammalato doveva curarsi e pretese che andasse da un medico di molta fama. Egli ci andò. Tutto fu come egli si aspettava, tutto come avviene sempre. E l'attesa e la gravità del medico che pareva rimproverarlo, quella gravità a lui ben nota, la medesima che egli riconosceva in se stesso quando era al tribunale, e i colpetti dati sulla parte dolente, e l'auscultazione, e le domande che richiedevano risposte già previste ed evidentemente inutili, e quell'aspetto imponente che sembrava dire «Voi dovete soltanto fidarvi di noi, e noi accomoderemo tutto». Noi sappiamo come si fa ad accomodare tutto, sempre nello stesso modo per qualsiasi persona. Tutto fu proprio come al tribunale. Il contegno che egli teneva in tribunale verso gli accusati, lo stesso contegno lo teneva verso di lui il celebre medico. Il dottore disse: «Il tal sintomo indica questo, il tale altro quello». Ma se questa diagnosi non è confermata da un altro esame, allora bisogna supporre questo e quello. E se si suppone questo, allora... E così di seguito. Per Ivan Ilich una sola cosa era importante. Era il suo caso pericoloso o no? Ma il dottore non si preoccupava di questa insignificante questione. Dal punto di vista del dottore, questa questione era oziosa e non doveva essere sottoposta a giudizio. Importava soltanto l'esame delle diverse ipotesi. Si trattava di rene mobile, di catarro cronico o di malattia dell'intestino cieco. Non si faceva questione della vita di Ivan Ilich, ma c'era discussione fra il rene mobile e l'intestino cieco. E questa discussione il dottore, in presenza di Ivan Ilich, la decise in forma brillante in favore dell'intestino cieco, con la riserva però che l'analisi dell'urina poteva dar luogo a nuove supposizioni e allora sarebbe stato necessario un altro esame. Questo era punto per punto ciò che lo stesso Ivan Ilich aveva fatto 1000 volte verso gli accusati con la stessa forma brillante. E anche assai brillantemente e solennemente il dottore fece il suo riassunto e al di sopra degli occhiali guardò con una certa allegria il suo giudicabile. Da riassunto del dottore, Ivan Ilich venne alla conclusione che lui stava male, ma che al dottore e a tutti gli altri ciò importava poco. Lui però stava male. E questa conclusione colpì dolorosamente Ivan Ilich, risvegliando in lui un senso di grande pietà verso se stesso e di grande irritazione per l'indifferenza del dottore in un caso così grave. Ma egli non fece le visite di nulla, si alzò, posò il denaro sulla tavola e poi con un sospiro disse: «Noi malati, forse, vi facciamo spesso delle domande fuori di luogo. In generale, questa è una malattia pericolosa o no?» Il dottore lo guardò severamente al di sopra degli occhiali, come per dirgli: «Accusato, se non restate nei limiti della questione prescritta, sarò obbligato di ordinare che vi si allontani dalla sala di udienza». «Io vi ho già detto ciò che credevo opportuno e necessario», disse il dottore. «Il resto lo dimostrerà l'analisi». E il dottore lo salutò. Ivan Ilich uscì lentamente, montò tutto triste nella slitta e andò a casa. Per tutta la strada non smise di ripassare in mente tutto ciò che aveva detto il medico, sforzandosi di tradurre tutte quelle parole scientifiche confuse e oscure in lingua semplice per leggere in esse la risposta alla domanda: «Sto male, molto male o non è nulla?» E gli parve che il senso di tutto ciò che aveva detto il dottore fosse che egli stava molto male. Per le strade tutto aveva un'aria triste per Ivan Ilich. Le vetture da nolo erano tristi, le case tristi, i passanti, i negozi tristi. Quel dolore sordo, che non smetteva un momento, gli pareva che messo in relazione con le parole oscure del dottore, prendesse un senso differente e molto più serio. Ivan Ilich ora lo osservava con un sentimento nuovo e penoso. Giunse a casa e si mise a raccontar tutto alla moglie. La moglie lo ascoltava, ma a metà del racconto entrò la figlia col cappello, pronta per uscire con la madre. Con uno sforzo si sedette ad ascoltare quella noiosa relazione, ma non resistette a lungo e la madre non udì la fine del discorso. «Su, io sono molto contenta», disse la moglie. «Sicché ora abbiti riguardo, prendi esattamente le medicine. Dimmi la ricetta, manderò Gerasim in farmacia». E andò a vestirsi. Egli non aveva ripreso fiato finché la moglie era nella stanza. Quando fu uscita, mandò un profondo sospiro. «Su, via», disse. «Può essere che non sia nulla». Cominciò a prendere le medicine eseguendo le prescrizioni del dottore, che cambiarono dopo l'analisi delle urine. Ma a proposito di questa analisi e di quel che dietro a questa analisi si doveva fare, nacque una certa confusione. Strascinarsi di nuovo dal dottore non gli era possibile, e accadde che non si avverò ciò che aveva detto il medico. O egli aveva dimenticato o aveva capito male, o il dottore gli aveva nascosto qualche cosa. Ma Ivan Ilic, tuttavia, continuò ad eseguire puntualmente le prescrizioni e per i primi tempi vi trovò un certo giovamento. La principale occupazione di Ivan Ilic dopo la visita del dottore era appunto di eseguire le prescrizioni mediche, sia in quanto all'igiene, sia in quanto alle medicine da prendere, e nello stesso tempo di osservare il suo male e tutte le funzioni del suo organismo. Il principale interesse di Ivan Ilic si concentrò nelle malattie della gente e nella salute della gente. Quando davanti a lui si parlava di malati o di morti o di persone guarite, specialmente se si trattava di malattie che somigliassero alla sua, egli, sforzandosi di nascondere la sua agitazione, tendeva l'orecchio, faceva interrogazioni e paragonava quelle malattie alla sua. Il dolore al fianco non diminuiva, ma Ivan Ilic faceva uno sforzo su di sé per persuadersi di star meglio. E riusciva a illudersi finché nulla veniva a turbarlo. Ma appena accadeva qualche urto con la moglie, o qualche cosa gli andava a rovescio in ufficio, o gli toccavano cattive carte al whist, subito risentiva tutta la violenza del suo male. Prima sopportava queste noie, aspettando che un certo ostacolo si rimuovesse, che gli riuscisse di ottenere qualche buon successo, che gli capitasse un grand slam al whist. Ora, ogni minima contrarietà lo abbatteva e si dava alla disperazione. Diceva a se stesso: «Ecco, appena cominciavo a migliorare e la cura cominciava a fare il suo effetto, mi capita questa maledetta disgrazia o questo dispiacere». E si irritava contro la sorte o contro la gente che gli dava dispiaceri e l'uccideva, e sentiva poi che questa stessa irritazione l'uccideva, ma non poteva vincerla. Avrebbe dovuto essergli chiaro che questa irritazione contro le circostanze e contro la gente aumentava le sue sofferenze e quindi non avrebbe dovuto far caso di questi incidenti spiacevoli. Ma seguiva un sistema del tutto opposto. Diceva di avere bisogno di calma e andava dietro a tutto ciò che distruggeva questa calma e alla minima contrarietà si irritava. Il suo stato peggiorava ancora per il fatto che egli leggeva continuamente libri di medicina e consultava medici. Ma il peggioramento aveva un corso così regolare che egli poteva illudersi paragonando un giorno con l'altro, perché la differenza era poca. Quando però consultava i medici, gli pareva di andar sempre verso il peggio ed anche rapidamente. E malgrado ciò, consultava continuamente medici. In quel mese andò da un altro medico famoso. Quest'altra celebrità disse quasi lo stesso dei precedenti, ma fece le domande in modo diverso. E il responso di questo medico famoso non fece altro che accrescere i dubbi e il timore di Ivan Ilic. Un amico di un suo amico, un bravo dottore, definì la malattia in una maniera del tutto differente. E malgrado che egli promettesse la guarigione con le sue domande e le sue ipotesi, confuse ancora di più la mente di Ivan Ilic e aumentò i suoi dubbi. Un medico omeopatico diede un'altra definizione della malattia e prescrisse un'altra cura, che Ivan Ilic seguì per una settimana, di nascosto a tutti. Ma dopo una settimana non sentì nessun sollievo. E perdendo la fiducia anche nelle cure precedenti come in questa, cadde in un maggiore abbattimento. Una volta una signora di loro conoscenza raccontò di una guarigione ottenuta per mezzo delle immagini sacre. Ivan Ilic si sorprese ad ascoltare attentamente e a discutere l'autenticità della cosa. Questo fatto lo spaventò. «Ma son forse tanto indebolito di mente?» disse fra sé. «Sciocchezze! Sono tutte assurdità! Non bisogna darsi allo sconforto, ma scegliere un solo medico e tenersi strettamente alla sua cura. Così farò. Ora è finita. Non voglio pensare, e fino all'estate seguirò esattamente la cura, e allora si vedrà. Ora finiamola con questi tentennamenti». Era facile dir questo, ma impossibile farlo. Il dolore al fianco sempre lo tormentava, sempre pareva aumentare, si faceva continuo, e quel sapore in bocca diventava sempre più strano. Gli pareva che dalla bocca gli esalasse un odore disgustoso e l'appetito e le forze diminuivano sempre. Era impossibile illudersi. Dentro di lui avveniva qualcosa di terribile, di nuovo e di così significativo che mai aveva provato cosa più significativa di quella. Ed egli soltanto la conosceva. Tutti coloro che lo circondavano non la capivano e non volevano capirla, e credevano che tutto andasse come prima. Questo era ciò che più di tutto torturava Ivan Ilic. Le persone di casa, specialmente la moglie e la figlia, che erano in pieno turbine mondano, non capivano nulla, lui lo vedeva, e si indispettivano che egli fosse così depresso e così esigente, come se fosse colpa sua. Benché esse si sforzassero di nasconderlo, lui si accorgeva benissimo di esser loro d'impaccio e che la moglie s'era fabbricata una sua opinione sulla malattia di lui, indipendentemente da tutto ciò che egli faceva o diceva. Quest'opinione essa la formulava così. «Voi lo sapete», diceva agli amici, «Ivan Ilic non può, come tutta la gente assennata, seguire esattamente una cura prescritta. Oggi prende le gocce e mangia quel che gli hanno ordinato e va a letto presto. Domani, a un tratto, se io non ci bado, dimentica di prendere la medicina, mangia dello storione che gli è stato proibito e sta a giocare al whist fino al tocco». «Quando mai?» diceva Ivan Ilic con dispetto. «Una volta, in casa di Piotr Ivanovich. E anche ieri da Shebek. Tanto vale, non posso dormire per via del dolore. Già, trovi sempre una scusa, ma così non guarirai mai e tormenterai noi». La ferma opinione di Praskovia Fyodorovna, e lo diceva agli amici e a lui medesimo, era che Ivan Ilic avesse colpa della sua malattia e che tutta questa malattia non fosse altro che un nuovo fastidio che egli aveva immaginato di procurare a sua moglie. Ivan Ilic sentiva che essa nutriva involontariamente questa convinzione e ciò non gli era certo di sollievo. Al tribunale Ivan Ilic notava o credeva di notare lo stesso strano modo di comportarsi verso di lui. Gli pareva che lo riguardassero come un uomo che presto doveva lasciar libero il suo posto. A volte i suoi amici si mettevano a scherzare affettuosamente sulla sua ipocondria, come se quella cosa tremenda e orribile e inaudita che cresceva dentro di lui e non smetteva di roderlo e irrimediabilmente lo trascinava chissà dove, non fosse altro che un piacevole soggetto di facezie. Particolarmente Schwartz, con la sua gaiezza, la sua vivacità, i suoi modi come il fo, lo irritava, ricordandogli quel che egli era stato 10 anni prima. Venivano gli amici per fare una partita, si sedevano, prendevano un mazzo di carte nuovo, distribuivano le carte. Ed ecco, i quadri capitavano quasi tutti in una mano, fino a 7. Il suo partner annunziava «senza trionfo» e sosteneva 2 quadri. Che altro ci voleva per essere allegro, animato? «Schlem!» E a un tratto Ivan Ilic sente quel dolore lancinante, quel sapore in bocca, e gli sembra inumano davanti a questi sintomi di rallegrarsi per lo Shlem. Guarda il suo partner, Mikhail Mikhailovich, che batte sulla tavola la sua mano sanguigna e cortesemente, con condiscendenza, gli lascia prendere le carte, gliele spinge anzi davanti per procurargli il piacere di raccoglierle senza affaticarsi a stendere il braccio. «Dunque, crede che io sia tanto debole che non possa stendere il braccio», pensa Ivan Ilich. «E copre i trionfi, ne tiene uno in più, così che perdono lo Shlem per 3 alzate». E quel che è più tremendo di tutto si è che egli vede come se ne dispiace Mikhail Mikhailovich, mentre a lui non gliene importa niente. Ed è tremendo pensare il perché non gliene importa niente. Tutti vedono che egli soffre e gli dicono: «Possiamo smettere se siete stanco, riposatevi». Riposarsi? No, non è per nulla stanco. E finiscono i rober. Tutti sono cupi e silenziosi. Ivan Ilich sente che è lui a comunicare agli altri quel malessere e non può dissiparlo. Cenano e poi si separano. E Ivan Ilich resta solo con la coscienza che la sua vita è avvelenata e avvelena la vita degli altri. E che questo veleno non si affievolisce, ma sempre più penetra in tutto l'essere suo. E con questa coscienza, con questo dolore fisico, con questo terrore, bisogna stendersi nel letto e spesso per il dolore non dormire la maggior parte della notte. E la mattina bisogna di nuovo alzarsi, vestirsi, andare al tribunale, parlare, scrivere, e se non esce, restare a casa per tutte le 24 ore del giorno, e ognuna di quelle ore gli è un tormento. E bisogna vivere così sull'orlo del baratro, solo, senza una creatura umana che lo capisca e lo compatisca.